Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Padre, io voglio ringraziarti per la tua parola. Molto spesso la tua parola calpesta, per modo di dire, i nostri piedi, perché noi siamo nati nel mondo, siamo cresciuti nel mondo, abituati alla vita, i nostri ragionamenti molto spesso sono naturalmente conformati al mondo, e bisogna addestrare la mente per avere una mente trasformata. Non è naturale, però abbiamo la tua parola, abbiamo lo Spirito Santo, e la tua via è la via giusta in ogni campo della vita. Tu ci dici, per esempio, di fare del bene a chi ci fa del male. Quello non è naturale. Tu ci dici di porgere l'altro guancio. Quello non è naturale. Tu ci dici di non cercare la vendetta noi, di lasciare tutto a te. Quello non è naturale. Tu ci dici di benedire quelli che ci maledicono. Padre, la tua parola è la tua parola, è contrario a quello che siamo abituati noi. Aiutaci a veramente sottometterci a te. E questo sì, vorrà dire cambiare i modi di pensare, di parlare, di comportarci. Però è la via di gioia, perché è la via di restare in comunione con te. Ti prego di guidare anche lo studio, che possiamo avere più desiderio di conoscerti di più. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che cosa stai cercando? Ma allora, non intendo cercare così. Però, per esempio, un bambino appena nato, nell'arco del prima, appena danno questo bimbo alla mamma, cosa cerca? Cerca il seno. E quante lezioni devono farlo per insegnarlo ad attaccarsi? Non devono fare lezioni. Dio ha già insegnato a lui, e quante ore o quante settimane di corsi devi fare un bambino per insegnarlo a succhiare? Se dovessero volere settimane, morirebbe. No, lui cerca subito il latte, e da quel momento non smette a cercare per tutta la vita. Si cerca sempre. Allora, quando noi evangelizziamo, cosa che si dice ad uno che vuoi spronare verso Dio? Dice: tu hai bisogno di fare qualcosa con tutto il cuore. Cercare Dio. Infatti è giustissimo dire alle persone che bisogna cercare Dio con tutto il cuore. Che cosa promette Dio? Che spesso io cito questo versetto. Cosa promette Dio per chi lo cerca con tutto il cuore? Che lo troverà, mi lascerò trovare, lo dice in vari modi. Quindi è fondamentale per arrivare alla salvezza che una persona cerca Dio di cuore. Però non è solamente cercare Dio, non vuol dire solamente prendere un po' di tempo per informarci di più, anche se quello è fondamentale. È un profondo desiderio di cuore che spinge la persona a prendere più tempo da altre cose. Quindi quando parliamo con la gente dobbiamo spiegare: guarda, cercare Dio non ne va bene, cosa devo fare? Ma dai, dovresti leggere mezz'ora al giorno. No, cercare Dio non è una dato quantità di tempo, è piuttosto un cuore quasi ossessionato di voler capire più di Dio, voler conoscere Dio, voler avere Dio. Quando c'è questo tipo di desiderio, la persona troverà tempo, anche se prima tempo non c'era. Quando la persona ha questo desiderio, penserà a Dio, penserà a quello che ha sentito, quello che ha letto, quello che ha sentito, ripasserà per la testa. Si troverà in mille momenti durante la giornata pensando alle cose di Dio. Questo è cercare Dio. E quindi quando parliamo con le persone di Dio dobbiamo esortarli a riconoscere quanto è fondamentale cercare Dio con tutto il cuore. Non è possibile esagerare nel dire quanto è importante cercare Dio con tutto il cuore. Se una persona sta in un ufficio e arriva un terrorista e butta dentro una scatola che ha una bomba strapotente che distruggerà tutto, farà crollare il palazzo per quanto è potente, e corre dentro un poliziotto, uscite subito! Può esagerare il poliziotto nel insistere per tutti di uscire? Se c'è chi dice, ma aspetta, ero io, toccavo a me! Nella fila, mica che esco, ho aspettato un'ora per essere il primo in fila. Può esagerare un poliziotto per insistere? È possibile esagerare? No. Cioè, se devi prendere per braccio e tirare fuori, non è esagerato, considerando tutto, giusto? E non si può esagerare nel spronare le persone a cercare Dio. Però cambiamo direzione. È tanto vero che chi vuole la salvezza deve cercare Dio. Non c'è salvezza senza cercare Dio. Però sapete che quando la Bibbia parla moltissimo di cercare Dio, che più delle volte non parla a chi cerca Dio per la salvezza? La Bibbia parla moltissimo di cercare Dio, ma la grande maggioranza delle volte non parla a chi cerca Dio per la salvezza. Ma di cosa parla? Io, quando uso la parola cercare Dio, di solito lo uso con non credenti. Ma facendo uno studio della Bibbia ho scoperto che è vero, è giusto quello, ma non è l'uso principale nella Bibbia. Qual è l'uso principale di cercare Dio? A chi è rivolto il comandamento di cercare Dio? Ai credenti. Raramente viene menzionato ai non credenti. È detto più volte ai credenti di cercare Dio, di cercarlo con tutto il cuore. Non solo chi cerca la salvezza deve cercare Dio. Chi è già stato perdonato deve continuare a cercare Dio. Questo è un frutto della vera salvezza. Quello che vorrei fare insieme è guardare e anche considerare alcuni brani che parlano principalmente al popolo di Dio, in cui Dio esorta il popolo a cercarlo. Tenete in mente che questi brani parlano a noi, se siamo credenti, ci esortano a cercare Dio attivamente oggi, con tutto il nostro cuore. Primo che vi leggo, se trovate, li ho messo in ordine. Iniziamo con i Salmi. Salmo 9, versetto 10. Salmo 9, versetto 10, che dichiara: quelli che conoscono il tuo nome, quindi parla di credenti o non credenti? Credenti, confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano. Sta parlando di credenti. Se loro ti cercano, tu non li abbandonerai. Cos'è implicato lì? Se non ti cercano, li abbandonerai. È implicato un vero credente cerca Dio tutta la vita. Quindi, descrivi loro, i veri credenti, come coloro che cercano Dio. E c'è questa promessa meravigliosa che Dio non abbandona chi lo cerca. Qui si tratta non di cercare per arrivare alla salvezza, ma di cercare giorno per giorno una volta salvata, perché questo è un frutto della vera salvezza. Al contrario di questo, in Salmo 10 c'è l'empio, l'uomo che non ha la salvezza, non vuole la salvezza. E notate come viene descritto l'empio in Salmo 10, versetto 4. L'empio, nell'arroganza del suo volto, non cerca l'Eterno. Tutti i suoi pensieri sono: Dio non c'è. Allora, dice che l'empio non cerca, non parla di nessuna via di mezzo. Ci sono quelli che conoscono Dio, che lo cercano, e ci sono quelli che non cercano Dio. Ma nella Bibbia non esiste una categoria in mezzo. Ma io sono credente, ma non ho tempo di cercare Dio. Dovrei, non esiste quello. Quindi, una delle descrizioni principali di un empio è quello che non cerca Dio. In realtà, uno dei frutti più chiari della salvezza è rivedere un cuore che si impegna a cercare Dio giorno per giorno. Allora, ci sono tanti altri brani, ma prima un piccolo parentesi. Cosa vuol dire cercare Dio? Cosa vuol dire? In realtà non è difficile capire. Se si pensa ad un giovane che si trova molto innamorato di una giovane donna e desidera sposarla, egli la cerca. In altre parole, fa tutto il possibile, quello che avrebbe detto che non era possibile prima di essere questo amore, di trovare tempo con lei. Quando una giovane coppia faceva l'università, io e Serena, e ho conosciuto lei, io lavoravo tante ore alla settimana oltre alla scuola. Quindi, perché dovevamo pagare la scuola per conto nostro, una scuola privata costava tantissimo. Quindi avevo fra lavoro e scuola, ero così. Tempo libero non avevo. Non avevo tempo per hobby, per amicizie, quasi. Io proprio ho conosciuto Serena, ho trovato tempo ogni giorno. Ogni giorno trovavo tempo. Non chiedetemi dove, ma una cosa probabilmente sonno. Ma io correvo, facevo lavoro velocemente, facevo questo, lasciavo lì, correvo attraverso tutto per arrivare dove c'era lei, perché se era una camminata di 10-15 minuti, se correvo potevo arrivare in 3 minuti, 4 minuti, erano 7-8 minuti in più quello che era, cioè, e poi restavo fino all'ultimo momento, poi correvo per arrivare alla classe, perché mi dava 2-3 minuti in più. Quindi tempo che avrei detto uno, se mi avesse chiesto prima, ma tu hai un po' di tempo libero 10 ore alla settimana? 10 ore alla settimana? Ma stai scherzando? No, assolutamente no! Invece adesso io trovavo 10 ore alla settimana. Io cercavo Serena, perché avevo al cuore di cercare Serena. E continuo a cercare Serena. Allora, cercare Dio vuol dire avere un grande, profondo desiderio di passare tempo con Dio, un desiderio di conoscerlo di più, di godere la sua presenza, di pensare a Lui. Perché quando non eravamo insieme, indovinate dove andavano molto spesso i miei pensieri? Allora, questo era cercare. Non era che io, va bene, Marco, tu devi darmi almeno 5 ore alla settimana. Vabbè, no, era tutto dal mio cuore. Cercare è un desiderio di voler passare tempo con qualcuno, in questo caso con Dio. Ma per poter passare tempo con Dio, dobbiamo rinunciare ad altre cose, ad altri desideri. Quando il nostro desiderio è di avere più tempo con Dio, faremo sacrifici, sacrificheremo cose che ci erano importanti. Quindi cercare Dio vuol dire vedere come alto importanza e priorità di passare tempo con Dio, conoscerlo di più, vivere la sua gloria, meditare su quello che già so di Lui, che ho imparato oggi, quello che è. Questo profondo desiderio produrrà del frutto nella vita a livello di scelte pratiche che mi permettono di avere più tempo con Dio, conoscerlo di più. Questo è il senso di cercare Dio nella Bibbia. Cercare Dio nella Bibbia è di cercarlo con cuore dalla prima mattina in avanti e meditare su Lui. Un salmo parla di pensare a Lui tutto il giorno e anche nelle varie veglie della notte, che penso a Dio. Per esempio, in Salmo 22, 26, Salmo 22, parla di chi veramente ha questo desiderio per Dio e dichiara: i bisognosi mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano l'Eterno lo loderanno. Il vostro cuore vivrà in eterno. Quindi parla di persone che hanno quel cuore, Possono arrivare e avere i bisogni, ma Dio provvederà per loro e mangeranno a sazietà. Ma mi serve un lavoro, mi dispiace, io vorrei avere più tempo per Dio, ma tu non capisci, io devo fare tutto questo per avere il lavoro. No, tu non capisci. Se Dio è il tuo tesoro, mangerai a sazietà. Il creatore di tutta la terra, colui che diceva tutta la terra è mia, provvederà. Ma tu non capisci. No, tu non hai fede. Se dubiti quello, tu non conosci Dio. E hai bisogno di cercarlo per conoscerlo. Dio non è ostacolato. Ma allora era più facile perché c'era l'agricoltura, potevo mandare o non mandare la pioggia. Non è difficile per Dio. Lui può toccare il cuore di un datore che tu sei meno qualificato di 100 altri uomini che hanno cercato lavoro, ma Dio tocca il cuore e ti assume. Questo è Dio. Chi è Dio? Quanto potente è Dio? Abbiamo bisogno di conoscerlo di più. Questo versetto assomiglia molto a Matteo 6,33, quando Gesù dichiara, conosciamo quello, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e queste cose, le cose, i bisogni materiali, vi saranno sopraggiunte. Quando noi crediamo di non avere tempo di cercare Dio, perché dobbiamo pensare ai nostri bisogni materiali, vuol dire che non abbiamo capito il cuore di Dio e quanto ha cura per chi lo cerca con tutto il cuore. Quindi, quando uno veramente ha Dio, sa dentro che dovrebbe cercare Dio. Sa che solo Dio può veramente soddisfare il cuore, ma possiamo essere distratti. E sai, sapete, è un cerchio vizioso. Se io cerco Dio poco e ho molte influenze dal mondo, dai miei ragionamenti, dalla vecchia vita, io vedo meno importante cercare. Ho tutto questo che devo fare, se non lo faccio chi lo fa? E poi sto male. E allora è tutto un ragionamento e Dio viene sempre più escluso. E dobbiamo capire, no, io ho bisogno di Dio. Salmo 27 è una predica che il salmista fa a se stesso, perché conosce la sua tendenza di essere distratto. E lui dice, Salmo 27,8, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Cerco la tua faccia, o Eterno. Il mio cuore mi dice da parte tua, o Signore, cercate la mia faccia. Signore, io cerco la tua faccia, o Eterno. Quindi Dio ha messo dentro di noi la coscienza, lo Spirito Santo, che ci dice dovremmo cercare Dio. Sento un insegnamento, dico, è vero. Quante volte capita magari un insegnamento o qualcosa che leggi e tu dici, è vero. Ma non lasciarlo lì, prenderlo e portarlo a casa e fai dei cambiamenti. Chiedi perdono, Signore, ho peccato, ti ho trascurato. Chi cerca Dio con tutto il suo cuore non sarà mai deluso. Hai mai provato qualcosa che ti ha deluso? La mia vita? Tante delusioni. Speravo in questo, in qualche aggeggio, in qualche situazione, in qualche posto, in qualche attività, e sono rimasto deluso volta dopo volta dopo volta. Ma non sono mai stato deluso di Dio. Salmo 34, versetto 4 parla di quello. Salmo 34, versetto 4. Dio ci risponderà quando lo cerchiamo e ci libererà da tutti i miei spaventi. Il versetto dice, ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto. Non sono rimasto deluso, mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Quali sono le cose che ti spaventano? Ma forse non trovo lavoro, forse non guarisco, forse mi andrà male quello, forse mi andrà male quello, forse mi verranno male. Quali sono i tuoi spaventi? Ho cercato l'Eterno e Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Vuol dire che ha risolto tutti come volevo io? No, molto meglio di quello. molto meglio di quello, perché io non so la cosa giusta. Vuol dire che mi ha liberato, ha tolto la paura e avevo grande pace in quello che aveva provveduto per me. Salmo 70. Dio cura perfettamente chi lo cerca di cuore. Infatti, la cura di Dio è così immenso e perfetto e grande che quando qualcuno cerca Dio di cuore, avrà grandi motivi per rallegrarsi e gioire nel Signore. Vi leggo Salmo 70, versetto 4. Si rallegrino e gioiscono in te tutti quelli che ti cercano e quelli che amano la tua salvezza dicono nel continuo: sia magnificato Dio. Veramente cercare Dio non è solamente qualcosa che uno fa con mezzo cuore quando gli è comodo. Quello non è cercare Dio. Quello è fare i miei doveri cristiani. Come i doveri? Devo andare al culto, devo leggere, così sono a posto con Dio. E poi mi butto in quello che mi attira il cuore. No, veramente cercare Dio e cercarlo di continuo, vuol dire avere Dio sul cuore tutto il giorno. E quindi volta dopo volta durante il giorno la mente e il cuore si rivolgono a Dio. Uno che vive così cerca momenti in cui può passare tempo con Dio. Cerca tempo di leggere e poi, quando non può leggere, cerca tempo di meditare e ripassare quello che ha letto. Tempo di camminare, tempo in bagno, tempo guidando. Non vuole pensare a questo o quell'altro, vuole pensare a Dio. Cerca quanto può e trova tempo di avere comunione con altri. Non per ridere e scherzare, ma perché vuole parlare di Dio insieme. E vuole condividere di Dio con altri credenti. E chi vive così avrà grande gioia in Dio. Magnificherà Dio del continuo. Domanda, quando tu ti trovi con altri credenti? Quanti dei discorsi sono chiacchierare, lamentarsi o risate? O raccontare storie? E quanto è parlare di Dio? Che ti lascia e lascia l'altra persona e dire: grazie a te, grazie a te. Sì, Signore, sei grande. Grazie per la tua cura. Ti lodo per la tua potenza. Quante delle tue conversazioni edificano? Perché aiuta a capire se veramente stai cercando Dio o no. In questa vita ci sono dolori, ci sono difficoltà, ci sono grandi afflizioni. Veramente cercare Dio non è solo cercare Dio quando le cose vanno bene, ma in modo molto grande e profondo quando le cose vanno male. Infatti nulla può veramente calmare l'anima se non Dio solo. Salmo 77 parla di questo. Quando sei afflitto, cosa devi fare? Salmo 77, devi cercare Dio. Versetto 2. Salmo 77, 2. Nel giorno della mia avversità ho cercato il Signore. Durante la notte la mia mano è rimasta protesa senza stancarsi e l'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Quello che è importante da notare in questo versetto è il fatto che il salmista, in mezzo a grandi afflizioni, rifiuti di smettere di cercare Dio. Quando dice durante la notte la mia mano è rimasta protesa, sta parlando in una posizione di preghiera. Lui pregava tutta la notte e non ha smesso. Allora, non vuol dire che uno deve alzare le mani tutta la notte, il sangue andrebbe tutto giù, ma parla di un atteggiamento di cuore di non smettere. L'anima mia ha rifiutato di essere consolato. Non voleva nessuna altra risposta, voleva più di Dio. Voleva la presenza di Dio, voleva essere più vicino a Dio. Non mi bastava nient'altro, volevo quello. Questo è il cuore che dovremmo avere se vogliamo la vera consolazione di Dio nelle prove. Cercare Dio produce grande gioia nel cuore. Salmo 105. Dobbiamo cercare Dio nelle afflizioni e dobbiamo cercare Dio nei momenti di grande gioia. Salmo 105, versetto 3 e 4. gloriatevi nel suo santo nome. Si rallegri di cuori di quanti cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno e la sua forza. Cercate del continuo la sua faccia. Questo parla di un momento non di afflizione, ma di gloriare. Ma parla di cercare del continuo la sua faccia. La lettura della mattina, fondamentale, ma non è cercare Dio. È una piccola parte del cercare Dio. E se tu fai la tua lettura fedelmente, grazie a Dio, oh, importantissimo, ma se ti fermi là e poi pensi ben poco a Dio durante la giornata, non stai cercando Dio nella tua vita e stai mancando la vera vita cristiana. Io voglio incoraggiare ciascuno di voi a cercare Dio del continuo. Andiamo avanti, Salmo 119, tanti versetti da leggere, scelgo solo due. Prima, Salmo 119, versetto 2. Chi cerca Dio sarà beato. Vuoi essere beato? Cosa farà essere beato? Avere un buon lavoro? Io conosco tante persone con ottimi lavori e non stanno bene. Avere una bella famiglia? Conosco tante persone con belle famiglie e non stanno bene. No? Cos'è che serve per essere beato? La salute? La maggioranza delle persone hanno buona salute e non sono gioiosi. No. Versetto 2, Salmo 119 dice: beati quelli che osservano i tuoi precetti, che lo cercano con tutto il cuore. Cercare Dio è quello che dichiara, perché una parte è quello, con tutto il cuore. Porta ad essere beato. Avere successo nella carriera non porta ad essere beato. Essere riconosciuto. Essere scelto fra 50.000 persone per un ruolo di grande importanza non fa essere beato. Potrebbe far gonfiare la testa. Essere il pastore più riconosciuto in Italia non fa essere beato. Potrebbe gonfiare la testa. Avere un lavoro che paga tanto non fa essere beato. Potrebbe farti essere trascinato verso la ricchezza. Essere beato è quando il cuore è pieno di gioia e di pace, e quello arriva quando si cerca Dio con tutto il cuore. E tante cose possono ostacolare quella ricerca. Andando avanti in questo salmo, il salmista, conoscendo il proprio cuore, conoscendo se questo è Davide, Davide aveva successo, Davide aveva ricchezze, e Davide sapeva che questo era una grande tentazione che lo sfiava da Dio. E quindi prega a Dio di proteggerlo da deviare dai comandamenti di Dio. Ti faccio una domanda. Quanto spesso tu preghi a Dio chiedendo a Lui: oh Signore, aiutami a non peccare oggi. Allora, attenzione. Non solo così come ho appena detto. No, no. Ognuno di noi sa dove pecca di più. Ognuno di noi sa dove pecca di più. Quanto spesso tu preghi specificamente: Signore, aiutami a non peccare con scattare oggi, o con concupiscenza oggi, o con orgoglio. E io ho quella tendenza, Signore, quanto spesso cado. Non voglio cadere. Voglio guardare a te, aiutami perciò ad essere calmo, paziente, umile. Dove tu preghi specificamente per quello che è il tuo punto debole, dove cadi di più. Salmo 119, versetto 10, lui prega quello. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Cioè lui pensava chiaramente ai comandamenti che riguardavano lui. Dove lui cadeva, non lasciarmi deviare, tu sai che da solo sono ben propenso a deviare, proteggimi. Abbiamo bisogno di pregare questo, fa parte di cercare Dio, perché cadere nel peccato mi allontana da Dio, cadere nel adulterio allontana un coniuge dall'altro coniuge. Il peccato è adulterio spirituale. Quindi cadere nel peccato mi allontana da Dio. Non si può avere un rapporto benedetto nel matrimonio se uno ha desideri impuri. Non si può. E non si può avere un rapporto benedetto con Dio se stiamo correndo con qualche peccato, lamentarmi, orgoglio, egoismo, mancanza di fede. Quindi non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Una preghiera. Nella Bibbia, soprattutto nei Salmi, si parla molto della sapienza. La sapienza, Gesù è la fonte di sapienza. La sapienza non è Gesù in sé, quindi non si può solo sostituire, però è un aspetto dove è Gesù, però è qualcosa che riguarda avvicinarmi a Dio, mi serve la vera sapienza. Quindi Proverbi capitolo 8, troviamo la sapienza che parla. La sapienza parla con la gente in vari versetti, leggo solo uno di questi. Ed è la sapienza che sta parlando e dice: io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano diligentemente mi trovano. 8:17. La sapienza dice: io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano diligentemente mi trovano. Tu cerchi la sapienza diligentemente? Come si cerca la sapienza diligentemente? Una buona domanda. Questo non vale per i giovani solo, vale per i giovani, i vecchi e tutti in mezzo. Come si cerca la sapienza? Prima di tutto, non si trova la sapienza mai senza un cuore umile che sa di aver bisogno di più sapienza. Numero due, si cerca nella parola e si cerca con altre persone. Io cercherò per conto mio, non mi serve chiedere nessuno, non voglio consigli, deciderò io. Va bene, decidi tu, ma non avrai mai la sapienza. La sapienza ama quelle che l'amano e quelle che la cercano diligentemente la trovano. Io con tutto il mio cuore voglio incoraggiarvi a cercare Dio diligentemente e anche la sapienza di Dio. Per incoraggiarci in questo, voglio ricordarvi che l'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. L'Eterno è buono con chi lo cerca. Lamentazioni, dopo Geremia, piccolo libro. Lamentazioni 3:25. Se tu cerchi l'Eterno giorno per giorno, veramente lo cerchi, di cuore, conoscerai la bontà di Dio nella tua vita. Conoscerai la bontà di Dio nella tua vita. Leggo Lamentazioni 3:25. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. In cosa speri? In cosa speri? Speri in un lavoro migliore? Speri in una situazione qui? Speri nell'approvazione degli uomini? Speri nel avere meno problemi? Che le cose possono risolversi, allora starò meglio. In cosa speri? Spero solo che vada bene o non vada male. In cosa speri? Qui Dio dice: l'Eterno è buono con chi? Con quelli che sperano in Lui. Non in certi risultati, ma in Lui. Signori, io voglio te. Poi tutto quello che tu vuoi per mettere nella mia vita, nella tua saggezza, io accetto. Io voglio te. Allora tu avrai Dio e il tuo cuore sarà soddisfatto. Andando avanti, troviamo Daniele. Libro di Daniele, capitolo 9. Daniele cercava Dio del continuo, con tutto il suo cuore, con grande umiltà. Daniele, uomo di Dio, era molto umile quando cercava Dio. Questo è l'unico modo di cercare Dio. Daniele, capitolo 9, versetto 3. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera e suppliche, col digiuno, con sacco e con la cenere. Cercare Dio non era, ma io ho fatto la mia lettura stamattina. Questo è qualcosa di cercarlo proprio impegnandomi. Oh Signore, voglio te, preghiere, suppliche, digiuno, sacco e con le cenere. Grandi umiltà. ravvedendosi del peccato, chi cerca Dio così lo troverà. Al contrario, quando una persona è piena di orgoglio, Osea. Quando non vuole ravvedersi, non vuole cercare Dio con tutto il cuore, anche se mantiene una facciata di religiosità, sarà una testimonianza contro quella persona nei confronti di Dio. C'è una condanna che leggiamo in Osea, capitolo 7, versetto 10. Osea, capitolo 7, versetto 10. Parla di Israele come un individuo e un paese, ma rappresenta una persona. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, ma essi non tornano all'Eterno, il loro Dio, né lo cercano, nonostante tutto questo. Israele, non si sono ravveduti, non cercavano Dio di cuore. Allora Dio ha mandato una durissima disciplina. E Dio continua a disciplinare i suoi figli oggi, quando rimangono nel peccato. È da tener conto di questo, ma questo problema potrebbe essere di disciplina. Ma il cuore di Dio ama perdonare. Perciò Dio esorta il suo popolo in Osea 10 a ritornare a lui, di cercarlo di nuovo. Osea 10, guardate quello che dice il versetto 12. Loro erano sotto disciplina e lui dice: seminate per voi secondo la giustizia, mietete secondo misericordia, dissodate il vostro campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno finché egli venga e faccia piovere su di voi la giustizia. È tempo di cercare l'Eterno. Dio ti sta parlando stasera, tu stai ascoltando. Sta dicendo, è tempo di cercare l'Eterno. Questo vale per chi è credente e chi non è credente. Quindi, se non stiamo cercando Dio con tutto il cuore, ed è molto probabile che noi non stiamo cercando Dio con tutto il cuore, è tempo di cercare l'Eterno. È tempo di guardare di nuovo a Dio come il nostro tesoro e di cercarlo tutti i giorni con tutto il cuore. Passate ad Amos. Poco dopo Osea c'è Amos, capitolo 5. E di nuovo troviamo l'Eterno che esorta il suo popolo a cercarlo. Qua è importante per noi di riconoscere che è molto facile che cerchiamo Dio per un certo periodo con zelo, ma poi veniamo distratti. Cioè, magari io cercavo Dio qualche mese, qualche anno fa, cercavo Dio, poi vengo distratto. Non rifiuto Dio, ma vengo distratto e mi trovo con il cuore lontano da Dio e non so neanche come è successo. Dio ci parla in questo momento quando il cuore è raffreddato. Questa è un'esortazione da Dio a noi di cercare Dio. Amos 5, Amos 5, versetto 4, 5 e 6. Così dice l'Eterno alla casa di Israele: cercate me e vivrete. Ma non cercate Bethel, non andate a Gilgal, non proseguite fino a Beersheba, perché Gilgal andrà certamente in cattività e Bethel sarà ridotto al nulla. Cercate l'Eterno e vivrete, perché non irrompa come fuoco nella casa di Giuseppe e là divori, senza che in Bethel nessuno la spenga. Allora, cosa c'entro? Non cercare Bethel e non andate in Gilgal. Queste erano le cose terrene dove loro cercavano protezione e aiuto economico. E Dio sta dicendo, non cercare un lavoro più grande, non cercare la salvezza in questo o in qualcosa di terreno, perché tutto quello passerà. Cercate in me. Cercate me. Lo dice due volte, cercate l'Eterno e vivrete. E poi dice ancora, cercate l'Eterno e vivrete. Quando hai davanti a te, che sarebbe ogni giorno, quando hai davanti a te una decisione da prendere, tutti i giorni, certi sono più grandi, è vero, ma tutti i giorni abbiamo dice, quanto importa, quanto tieni presente cercare Dio? Nelle decisioni. valuti un corso, un lavoro, una decisione, un passatempo, una serata, valuti se accettare o non accettare un invito o invitare o non invitare altri credenti, valuti come passare, se fare quello o non fare quello, come rispondere, quanto della tua vita cerchi Dio con tutto il cuore. E quello è numero uno nelle tue valutazioni. Se noi valutiamo in base a se siamo stanchi o no, o abbiamo tempo o no, quanto avrei visto Serena all'università se avessi valutato se vederla in base a quanto ero stanco? Io ero sempre stanco. Ma stai scherzando? Un programma pieno di classe, un programma pieno di lavoro per guadagnare, per pagare, lavoravo tanto, e io ero sempre stanco. Allora, non valutavo, ma sai, sono un po' stanco stasera. Non era un fattore, oppure potrei dormire un po' di più stamattina, anziché andare a vederla prima delle classi. Non era un fattore. E se noi teniamo conto di come stiamo, ma io ho tante cose da fare, noi non cercheremo Dio. E non saremo benedetti. E staremo lì a cercare di edificare la nostra casa senza l'Eterno, e sarà tutto in vano. Sarà tutto in vano. Ma Marco, tu non capisci? Io devo pensare alla pratica, se no come vivo? Come pago le bollette? Dio. Ma cosa vuol dire che? Allora, lascia il lavoro, fammi vedere questo Dio. No, non ho detto di lasciare il lavoro, ho detto di cercare Dio con tutto il cuore. È una questione di cuore, è una questione di desiderio, di passione. Come dico? Se io non ho quella passione, io non ho tempo. Se io ho quella passione, io trovo tempo. Magari non trovo quanto trova quella signora anziana in pensione che non ha più nessuno da curare, che lei può leggere e ascoltare i sermoni e leggere la Bibbia 5-6 ore al giorno. Non sto facendo confronto, sto parlando confronto con la mia, la tua vita attuale e quello che può essere se Dio è la mia passione. Dobbiamo cercare Dio con tutto il nostro cuore. Gesù ci insegna a cercare con costanza, con perseveranza. Ricordate in Matteo 7, anche in Luca lo dice, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Gesù ci insegna, non arrendetevi, cercate Dio con tutto il cuore. Allora, nel mondo cosa cerchiamo? Cerchiamo gloria per noi stessi. Come cerchiamo gloria per noi stessi? 10.000 modi. Avete visto quando i miei sermoni vengono ascoltati? Avete visto che sono stato approvato lì, scelto per questo, riconosciuto in quello? Ascolta questo, e tutti ridono di qualcosa di buffo, allora io vengo glorificato che ho fatto ridere tutti. Hai visto questo? Hai visto quello? Ascolta questo. Cerco attenzioni, cerco di far ridere, cerco di essere visto bene. Racconto quello che ho fatto che mi avevano visto molto bene. Oppure non mi avevano visto bene perché non capivano quanto sono bravo. Oh, guarda quanto sono bravo. Chiaramente io, in questo è una tentazione con calcio, io. No, non è una tentazione per me calcio. Forse altri campi, ma non quello. Che nessuno mi vedrebbe come bravo. Però, dove sono bravo, voglio che gli altri notino. E cerchiamo gloria per noi stessi. Di chi parli. Gesù dice in Giovanni capitolo 5, versetto 44, come potete voi credere? Come potete voi credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. Se tu ami, ho letto un libro 2 mesi fa, capita che parlava di la social media, tipo Facebook, Twitter, tutto questo, ha detto che maggiormente viene usato per promuovere se stesso. La gente non mette cose che parlano male di loro lì, mettono solo cose belle di loro stessi, le foto, tutto quello che fanno, crea un'immagine, marketing. Ed è proprio narcisismo, crea un'immagine di loro stessi che vogliono che gli altri vedano così. Ed è più facile avere amicizie così. Ed è cercare gloria, ma lo facevamo anni fa, che non esisteva il computer, quando ero io ragazzo. Cercavamo chi era più bravo in bicicletta, la penata si dice, come si chiama, o chi era questo, chi era quello. Cioè, cerchiamo, la ragazza voleva essere più bella degli altri, non farsi vedere. Cerchiamo gloria per noi stessi. E non si può mai cercare Dio così. Chi cerca gloria per se stesso, ci tiene la bellezza, la forza, quello che è essere bravi, riconosciuti, premi, non può cercare Dio. In Colossesi, trovato questo brano, Colossesi 3, conoscete questo, ma è buono leggere. Di nuovo parla a chi ha Cristo. Ogni vero credente deve cercare Dio, deve cercare le cose lassù, non le cose di questa terra. Questa è la vera vita cristiana. Dobbiamo desiderare Cristo, il suo ritorno. Colossesi 3, dal versetto 1, è un comandamento per ogni vero credente che ci spiega come vivere. Se dunque siete risuscitati con Cristo, e questo se è quella condizione in greco che vuol dire visto che, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Cercate le cose di lassù. Che mi importa che le persone mi vedano bene o non mi vedano bene? Se mi importa, è un problema. Se io apprezzo complimenti, è un problema. Io apprezzo quello. E qualche volta dico qualche cosa per farli capire che loro non hanno capito, che magari sapendo qualche dettaglio potrebbero, che bello, che bravo che sei stato, Marco. Allora, quella è una vita dove io non sto cercando Dio minimamente. Dio diventa mio rivale. Perché Dio è geloso per la gloria, vuole tutta la gloria, tutta la gloria. A quel punto diventa mio rivale. Non posso avvicinarmi a Dio se io voglio che la gente apprezza qualche aspetto di chi sono io. Dall'apparenza all'intelligenza, alle capacità, al successo. Se io voglio essere notato, Dio è mio rivale. E non posso avvicinarmi a Lui, perché Dio è geloso per la sua gloria. E l'unico modo di cercare Dio, che vuol dire avvicinarmi a Lui, è di umiliarmi. Ma umiliandomi è Dio stesso che mi innalza a godere la sua gloria. Quindi voglio incoraggiare ciascuno qua a valutare. E purtroppo credo di capire la risposta per noi tutti. Stai cercando Dio con tutto il tuo cuore? E credo che la vera risposta è no. E se la risposta è no, ricordando che cercare Dio non è, ma io faccio la mia lettura. Sì, ma quello, per quanto è fondamentale, ed è fondamentale, non è cercare Dio. Quella è una piccola parte di cercare Dio. Cercare Dio è un desiderio di cuore. Arriva quando io desidero, ma tu potresti dirmi, ma io non sento quello per Dio. Allora hai bisogno di fare delle cose drastiche nella tua vita. Perché magari ormai il tuo cuore è abbastanza raffreddato che non hai neanche tanto voglia di cercare Dio. Vedi gli impegni come la cosa importante in questo momento. O questo o quell'altro cosa. Allora hai bisogno di fare qualcosa di drastico, di pregare. Signore, cambia il mio cuore, fammi vedere, risveglia il mio cuore che posso avere più desideri, perché neanche ti desidero più di tanto, per dirti la verità. Di cosa parli quando sei con altri credenti? Già ti dice molto del tuo cuore. Quanto c'entra veramente Dio quanto è un tuo desiderio parlare di Dio? Quanto ti aggrava il tuo peccato che ti ostacola da cercare Dio? Lo vedi come un terribile nemico? Non solo che, oh Signore, perdonami, ma lo odi, Signore, liberami, perché io voglio più di te e quel peccato mi ostacola. La tua vita è focalizzata su che cosa? Lavoro, gli impegni, qualche hobby, qualche cosa, qualche bel rapporto, i problemi. Perché se sì, è una vita che ha ben poco di Cristo. Non cercare Dio con tutto il cuore è un gravissimo problema. Ci fa perdere la gioia della salvezza. A lunga scadenza ci fa mancare le prove della salvezza. Lo scopo di questo studio non è di trasmettere conoscenza. Spero che non c'era nulla di nuovo. Lo scopo, questo è proprio una cosa che dovrebbe spingerci ad esaminarci e a fare dei cambiamenti. Proprio ravvederci, Signore, mi sono lasciato essere preso con le faccende, Maria e Marta, le faccende, non cose peccaminose, ma le faccende, il lavoro, impegni, casa, scuola, quello che c'è. Per quanto è tutto importante, non deve ostacolarci da cercare Dio. La vita cristiana vera è una vita in cui cerchiamo Dio ogni giorno, perché così lo avremo. Preghiamo. Santo, santo, santo Dio, quanto ti abbiamo offeso, spesso non cercandoti con tutto il cuore. Abbiamo lasciato altre cose prendere precedenza nel nostro cuore. Ma Padre, sentire questo e nel cuore riconoscere che è vero e continuare così è veramente una cosa grave. E oh, ti prego che non possiamo fare quello. Ti prego che ogni persona possa veramente esaminarsi e riconoscere dove manca nei tuoi confronti, dove tu non sei tesoro, dove altre cose hanno preso posto di riempire il cuore e i pensieri. E se c'è ancora peggio, se c'è un desiderio di innalzare se stesso, se c'è un impegno di trovare gloria dagli altri, o che possiamo riconoscere e confessare questo peccato. Ti prego di farci vedere la bellezza di Cristo e quanto vale e quanto è meraviglioso. Oh Padre, non c'è nulla che sorriserà il nostro cuore come Cristo, te in Cristo. Eppure quanto facilmente ci lasciamo prendere da mille impegni, dalle faccende, dalle false promesse del peccato, da quello che brilla del mondo, che non è vero oro. Parla ai nostri cuori, aiutaci a cercare l'uno l'altro, aiutaci a cercare la vera saggezza, aiutaci a camminare umilmente cercandoti con tutto cuore, perché il nostro cuore allora sarà veramente soddisfatto. Questo ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.